tra questi che sono più di 100 femminicidi dall'inizio dell'anno, che sono numeri comunque estremi, però non rientrano in questi numeri quelli che sono gli assassini delle sex workers, non perché purtroppo non vi siano, ma insomma, grazie a un'amica compagna attivista che da anni sostiene le sex worker anche in momenti molto critici come quelli della pandemia, in cui sembrava impossibile garantirsi un'autonomia lavorativa e di sussistenza, ci ha mandato un approfondimento sul tema. È infatti un articolo che si chiede perché nella conta dei femminicidi non ci sono le prostitute uccise, perché le donne che vengono uccise nella prostituzione non sono una categoria sulla quale ci soffermiamo. Loro appartengono alla cronaca nera perché non c'è accordo sulla natura di violenza misogina della prostituzione. Uno studio americano del 2003 dice che nella maggior parte dei casi a uccidere le donne in prostituzione sono i clienti. Per quanto riguarda il caso italiano, i dati italiani non sono molto noti e diffusi, a dispetto dei numeri che vengono rilevati. Il quarto rapporto Eures accende un cono di luce sui femminicidi con vittime prostitute, ovvero quei femminicidi dimenticati che, nonostante l'efferatezza che spesso li caratterizza, raramente raccolgono da parte delle istituzioni, dell'opinione pubblica, della società civile e dei media la necessaria attenzione, risultando anche per questo uno dei segmenti del fenomeno con la più alta percentuale di casi irrisolti, ovvero il 44,6% a fronte dell'11,4% dei femminicidi totali. L'articolo è molto interessante, lo trovate in Donne per diritti, perché nella conta dei femminicidi non ci sono le prostitute uccise. Continua appunto finisce dicendo: è ora di riconoscere che queste uccisioni sono femminicidi e non rischi occupazionali, come vengono categorizzati studiati. Cioè alla base di questi femminicidi c'è l'odio verso le donne, la misoginia, il movente sempre di genere, la volontà di controllo su quel corpo, sulla sua proprietà. Non è lo stigma ucciderle, ma sono uomini portatori di una mentalità e una cultura sulla quale è ora di volgere la nostra attenzione se vogliamo smettere di contare donne morte, che siano mogli, fidanzate, prostitute o sconosciute, appunto senza fare la distinzione classica che si fa quando che fanno soprattutto i media chi indaga su queste morti, ovvero e anche i politici, ovvero tra le donne, diciamo, di buona condotta e le donne immorali, che per questo sembrerebbero meritarsi quello che gli è successo. Leggiamo adesso il volantino della rete delle sex workers torinesi riguardo a femminicidi e transcidi nell'ambito del sex work.
Allora, il volantino è datato 25 novembre 2021, intitolato La violenza contro chi fa sex work è violenza, ci vogliamo vive, punto esclamativo. Siamo una rete solidale torinese informale di lavoratrici sessuali e persone alleate. Ogni 25 novembre 2021, grazie alle persone alleate che leggeranno queste parole, porteremo in piazza e ovunque sia possibile tutto il nostro dolore, la nostra rabbia e le nostre rivendicazioni. non abbiamo dati specifici sul numero di sex worker uccise nel 2021, spesso i casi non rientrano nemmeno in femminicidi, rimangono per lo più delitti da raccontare nelle pagine di cronaca nera, che farebbero parte di una sorta di rischio del mestiere. E invece vogliamo chiarirlo, la matrice della violenza su chi fa sex work è sempre quella del sistema eterocis patriarcale, la mano è sempre quella maschile. Gli unici dati che abbiamo sono quelli usciti in occasione del Tudor. Secondo questi dati, 375 persone trans e gender non conforming sono state uccise nell'ultimo anno.
In particolare riportiamo che il 58% delle persone trans uccise, la cui occupazione è nota, erano sex workers. Il 43% delle persone trans uccise in Europa erano migranti. Come sex worker, purtroppo questi dati non ci stupiscono, fanno male perché parlano di noi, delle sorelle che non ci sono più, e allo stesso tempo ci ricordano come l'unica nostra arma di difesa e contrattacco sia rimanere unite, costruire reti solidali, non lasciarci mai sole. Anche nella nostra città, la Torino Eventificio, micro e macro aggressioni sono praticamente all'ordine del giorno. Voi non lo sapete perché possiamo solo raccontarcelo e proteggerci tra di noi. La violenza contro chi fa sex work non è considerata violenza, ma qualcosa che ci siamo cercate. Ci conviene stare zitte. Nessuna tutela, nessun diritto, perché il lavoro sessuale non è ancora considerato lavoro, e questo dipende dal forte stigma sociale e culturale che ancora permea la nostra società. Lo stigma pesa come un macigno su chi fa sex work, marginalizza, invisibilizza, discrimina e costringe nel l'ombra anche negli ambiti dell'attivismo. Troppo spesso va a sommarsi ad altri stigma. Molte di noi sono lavoratrici trans, migranti, razzializzate, senza documenti, a rischio sfratto, senza aiuti e in povertà. Violenza di genere, violenza istituzionale, transfobia, razzismo, puttanofobia. Per troppe di noi questa è semplicemente la quotidianità. Mancanza di diritti, documenti, mancanza di cibo, debiti con i proprietari degli appartamenti dove viviamo e dai quali stanno cercando di sfrattarci. Gli stessi padroni di casa che approfittano delle nostre condizioni di vita e chiedono affitti inaccessibili. E come se non bastasse, la transfobia che ci impedisce di trovare un altro lavoro o un altro appartamento. La pandemia continua ad avanzare e non abbiamo ancora accesso agli aiuti statali.
Siamo da sempre in prima linea contro sfruttamento, coercizione e tratta. Sex work non è sinonimo di tratta, siamo stanchi di ribadirlo. E ora che tutti ascoltino, le lavoratrici del sesso, specialmente le lavoratrici trans e migranti, quelli di noi che sono i più emarginati, dimenticati, senza diritti e disperati. La lotta per i diritti di chi fa sex work ci riguarda tutti, e non solo chi lavora nel mercato del sesso, perché è una questione profondamente intersezionale, attraversa il genere, le classi, le persone migranti e tutte le soggettività LGBTQI. Ignorare o sminuire la lotta del sex work significa ignorare le nostre vite. Siamo qui per portare le nostre rivendicazioni, vogliamo essere ascoltate e supportate.
La violenza contro chi fa sex work è violenza e va riconosciuta e combattuta. Sex work is work, ovvero riconoscimento del lavoro sessuale come lavoro a tutti gli effetti e la conseguente richiesta di tutele economiche immediate per tutte. La depenalizzazione del lavoro sessuale come unico modo per rompere l'isolamento del lavoro sessuale e potersi unire in organizzazioni e sindacati. La depenalizzazione dei flussi migratori e l'eliminazione delle frontiere come strumento reale di lotta alla tratta. No alla legge straniera che criminalizza i lavoratori migranti, permesso di soggiorno per il lavoro sessuale, documenti per tutti, chiusura del CIE e fine delle deportazioni ora. Abolizione del modello di regolamentazione cosiddetto nordico, che invece di salvarci, no grazie, non ne abbiamo bisogno, ci mette ancora più in pericolo. Libertà di associazione tra le lavoratrici del sesso. Fine dello stigma, della discriminazione e della puttanofobia. Basta razzismo, macismo, omofobia, transfobia o qualunque altra forma di discriminazione e violenza. Fine dell'esclusione sociale lavorativa. Esigiamo delle politiche per l'inserimento lavorativo delle persone trans, migranti e di tutte le persone più marginalizzate, ma soprattutto ci troviamo ancora a chiedere con forza diritti di base, come diritti all'alimentazione, all'educazione, alla salute, all'alloggio e al lavoro. Noi altri, nosotras también existimos, non staremo più zitte, vogliamo vivere una vita degna e ci vogliamo vive. Lavoratrici del sesso unite mai verranno vinte. Rete solidale delle lavoratrici del sesso di Torino. che saranno in piazza anche loro oggi alle 18:30. Allora direi che è il momento di andare a sentire la nostra compagna di Nulla di Meno.
Va bene, ci ascoltiamo un pezzo mentre la contattiamo. Che dici?
Se non è di Alessandroni.
No, no, niente Alessandroni, ti proporrei un
briscolaccio, lo vedo già.
Un The Lonely Shepherd, tratto da quell'altra, da quell'altro capolavoro che è Kill Bill, e ce l'ascoltiamo tutta quanta.
Eccoci dopo questi altri fischi su le frequenze di Radio Blackout con una compagna di Non Una di Meno Torino. Federica, ci senti?
Sì, ciao a tutte e tutti e tutto.
Ciao, grazie per essere in un certo senso qui con noi stamattina. Allora, niente, oggi tutti i giornali titolavano la giornata mondiale, la giornata internazionale della violenza contro la violenza sulle donne e di genere. Innanzitutto, visto che Non Una di Meno sta facendo un lavoro di monitoraggio di questa forma di violenza, volevo chiederti a che punto siamo oggi, quali sono un po' le cifre. Abbiamo già detto il numero altissimo di femminicidi e quali sono i dati, soprattutto a seguito del periodo della pandemia.
I dati sono agghiaccianti, ammetto che i dati bastino perché sono sempre da leggere con attenzione, perché sono sempre decisamente parziali, perché sono i dati ufficiali quelli che emergono, insomma siamo riuscite a risalire a 104 femminicidi e 4 transicidi dall'inizio dell'anno. È sempre più difficile anche riuscire a reperire le informazioni, perché molti femminicidi e transicidi non vengono segnalati se non in piccole note di pagine locali, quindi anche la contronarrazione è veramente agghiacciante. Ieri c'è stato un tavolo in regione nel quale le procure stesse, le questure hanno cominciato a elencare dei numeri sulla regione Piemonte che sono allucinanti. Si parla di più di 500 atti persecutori, 700 maltrattamenti, 150 violenze sessuali, 45 fascicoli per la diffusione di materiale intimo non consensuale, più di 30 sono le ragazze sotto i 15 anni che hanno denunciato violenza. Insomma, sono veramente dati allucinanti, e sono solo quelli che arrivano perché emergono e quindi arrivano a una denuncia. Potremmo andare avanti all'infinito con i dati
orribili. Per quanto riguarda la misura, le misure e le risposte istituzionali a questo, noi leggevamo prima intanto di molti problemi rispetto all'allocazione di risorse nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, e che facevano pandà invece con le dichiarazioni della ministra Lamorgese di inasprire pene e punizioni per chi perpetra violenza sulle donne. Come si può commentare questo da parte di chi invece fa proprio militanza e attivismo transfemminista? Federica?
Scusatemi?
Sì.
Ci siamo?
Okay. Sì. Dicevo, hai sentito?
Sequela... Sì, ho sentito. Dicevo, con una sequela di bestemmie per iniziare subito, il commento che verrebbe più diretto, anche perché ovviamente il nostro non è un approccio, insomma... Non ci interessa un approccio punitivo. Continuiamo a pensare che il carcere sia un posto da abolire collettivamente, ma rispetto a questo noi ovviamente pensiamo che le risorse debbano essere date a chi può e deve saper accogliere. Le risorse devono essere date alle scuole perché facciano una formazione adeguata, una formazione antifascista e sulla accoglienza emotiva, appunto, di tutte le persone che devono crescere con una mentalità differente, appunto antipatriarcale, anticapitalista, nel senso di quanto il capitalismo schiacci e utilizzi il patriarcato come gioco sociale. Noi pensiamo appunto che le risorse vadano date a chi appunto deve avere il diritto di avere documenti che la tutelino, che debba avere un reddito che possa sottrarre la persona alla violenza, che dobbiamo avere appunto tutto quello che ci permette di avere una sanità che ci rappresenta e che ci accoglie e che non la paghiamo con i nostri soldi, per chi può. Insomma, ovunque devono andare le risorse, tranne che in un sistema meramente punitivo che non risolve nulla, come abbiamo visto ampiamente, tra l'altro, perché insomma sono tantissimi i casi nei quali emerge che la persona poi violenta, se tra l'altro non fa nessun tipo di percorso, appena esce dal carcere non esce sicuramente migliorata. Quindi no, non è questo, tra l'altro non funzionano, è ampiamente dimostrato, insomma.
Senti, e ci puoi dire qualcosa di più rispetto all'osservatorio che dovrebbe anche essere reso pubblico online, che non una di meno sta portando avanti su femminicidi e violenza di genere?
Sì, è un tentativo, dico un tentativo perché ovviamente stiamo cercando di costruire un approccio collettivo che anche cerchi di comprendere effettivamente e portare in evidenza tutte le forme di violenza e di femminicidi, transicidi e violenza di genere. Dico tutte le forme perché stiamo discutendo a livello nazionale in maniera appunto collettiva e assolutamente orizzontale come sempre rispetto a cosa sia un femminicidio, come riconoscerlo, perché per esempio stiamo discutendo appunto abbiamo, non so, affrontato alcuni casi di eutanasia, per esempio, in coppie di lunga data, abbiamo cercato di capire quindi se quello fosse o meno un femminicidio, questo per fare un esempio, e soprattutto per avere un monitoraggio ampio sui territori, utilizzando la grande opportunità che è la diffusione territoriale di Non Una di Meno, quindi le centinaia di nodi appunto che ormai sono su tutto il territorio. E appunto, quindi il tentativo è questo, una osservazione dal basso, non istituzionale ma radicata, che cerchi anche di mettere in evidenza e anche portare in evidenza tutte quei nomi di donne e persone socializzate come tali che vengono uccise per femminicidio ma poi non risultano da nessuna parte, insomma.
Sì, che appunto oltre a essere tantissime donne, prima leggevamo anche un articolo in cui parlava del silenzio che c'è sulla morte delle sex worker, perché effettivamente non vengono considerate come donne, o comunque non vengono considerate come delle vittime di femminicidio, ma viene inscritta la loro morte all'interno di quelli che sarebbero i rischi che si corrono facendo, esatto, un lavoro di questo tipo, quindi uno stigma che è ancora molto forte. Senti, invece, per
così come avviene, scusami se lo aggiungo, certo, con le donne senza dimora o con molte donne senza documenti che hanno una vita precaria, cioè avviene a tutte quelle di noi che sono considerate fra le più marginalizzate.
Certo, invece per quanto riguarda una questione che non viene assolutamente trattata quando si parla di violenza di genere contro le donne, non viene trattata, diciamo, dai giornali, non viene trattata perché non si presta bene ad un'opera di pink washing, ma le cifre invece che vengono dai centri di prevenzione ci dicono che è un qualcosa da non sottovalutare, ovvero la violenza economica e diciamo il portato di violenza che è legato all'indebitamento e alla non autonomia economica di molte donne. Non Una di Meno in questo senso sta diciamo ha delle analisi, delle considerazioni da fare?
Beh, assolutamente è alla base, non è un caso che al centro delle nostre lotte da sempre ci sia appunto la lotta rispetto a tutte quelle che incredibilmente un posto di lavoro lo avevano e per esempio durante la pandemia l'hanno perso o hanno dovuto, fra virgolette, rinunciarvi perché si sono ritrovati a dover seguire per tutto quello che è il lavoro di cura. Si parla di più di 400.000 donne solo nel periodo pandemico. Ovviamente parliamo di tutte quelle che un lavoro non hanno neanche potuto averlo oppure non lo avevano con un contratto regolare, che sono molte molte di più. Fra i dati usciti, appunto, una delle violazioni che è più frequenti anche qua in Piemonte, sono centinaia i casi di denunce rispetto agli obblighi di assistenza familiare non rispettati, cioè la donna divorziata con figli, per capirci, che non riceve mai un assegno familiare e quindi si ritrova e molte sanno, e quindi impaurite da questo si bloccano prima, che se poi, cioè, si affrontano una separazione, un divorzio da un marito violento, sanno che andranno incontro a uno stato di povertà e di non sussistenza molto forte. Non parliamo appunto delle persone senza documenti, cioè delle donne senza documenti, delle soggettività più fragili senza documenti, per le quali ovviamente la strada è ancora più impervia ed è praticamente impossibile sottrarsi alla violenza.
E per quanto riguarda invece il tanto declamato reddito di libertà?
Noi ovviamente, insomma, una delle richieste che facciamo proprio dagli esordi di Non Una di Meno è proprio questo, cioè un reddito di dignità anche per tutte e tutto, documenti incondizionati per tutte e tutto, in modo che ogni persona possa autodeterminarsi per quello che è suo diritto avere. e quindi è proprio una battaglia che condividiamo anche a livello internazionale con le altre reti femministe.
Certo, che è abbastanza diverso, diciamo, da, cioè è un'istanza di un'altra portata rispetto a 400 euro mensili per massimo un anno.
E, ma quella è una cagata, scusami.
Sì,
che
no,
poi
no,
per molte persone è meglio di niente, cioè non voglio discutere su chi ne ha bisogno, ci mancherebbe altro, però sappiamo benissimo che quelli sono dazi elettorali, non sono certo. Non sono misure sociali.
Certo. E senti, allora, niente, se vuoi dire qualcosa rispetto alla piazza che si terrà stasera nel tardo pomeriggio a Torino.
Sì, assolutamente. Volevo aggiungere ancora due cose.
Certo.
Vedrete sui nostri social. Mi fa sempre ridere questa parola, ma vedete sui nostri social appunto che abbiamo iniziato la giornata molto presto questa mattina e poi appunto vedrete anche il perché, anche perché vogliamo ricordare che una delle tantissime cose che influisce, visto che questa mattina poi tutti i giornali e anche già da ieri si tingono di rosa e questa cosa ci fa veramente schifo, perché c'è un'oscenità nell'utilizzare anche questa giornata per lavarsi la coscienza, quando durante tutto l'anno e anche in questa giornata la narrazione che compiono rispetto alla violenza sulle donne e la violenza di genere è oscena ed è violenza nella violenza, e quindi siamo tornate a trovarli e quindi insomma questo continuiamo a voler ribadire, che non, così come non abbiamo avuto governi amici, non abbiamo avuto testate amiche ad oggi, ed è una cosa che è importante riconoscere e alla quale non vogliamo più sottostare, ed è bene che lo capiscano chiaramente. Un'ultima cosa, appunto oggi saremo in piazza alle 6:30, in piazza Castello, ci saremo comunque, non dovrebbe piovere, ma comunque anche se piovesse, visto che ci ammazzano lo stesso, noi ci saremo lo stesso, con una serie di azioni e di condivisioni che vorremmo fare e speriamo di fare con tante persone che arriveranno per questa giornata. Il 27 partiremo in tantissimo per Roma, sono 5 i pullman che abbiamo organizzato per scendere per ora, per la prima manifestazione nazionale da un bel po', quindi da 2 anni, e ci teniamo insomma che si senta forte la nostra voce, che ci siamo. E poi vorremmo cominciare a fare capire a tutti che, appunto, come ripetiamo spesso, ci vogliamo vive, libere, felici, e che non è più una richiesta. E quindi semplicemente stiamo imparando a difenderci e lo facciamo insieme.
Va bene. Volevi aggiungere qualcos'altro?
No. Grazie.
Grazie a te. Allora alle 18:30 sì. Oggi in piazza Castello, con o senza la pioggia, la grandine o quel che sarà, comunque insomma con i nostri corpi, cuori e menti.
Sì, abbiamo in mente tra l'altro una serie, scusami, di cose che speriamo di poter fare insieme, quindi speriamo siamo di essere in tante.
Benissimo, va bene, allora io direi a più tardi. E grazie mille per essere stata con noi stamattina.
Grazie a voi per questo spazio.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Show you a rhyme, maybe play you a sign. You look black.